Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Non chiederti cosa l'Italia può fare per te. Chiediti cosa tu puoi fare per l'Italia. Un meme? No, per piacere. Sigla!
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Bentrovati a tutti e tutte qui su Daily Cogito, è sempre un piacere essere in live con voi e per chi ascolta in differita sappiate che queste cose vengono fatte in diretta streaming e alla fine della diretta qui su YouTube rispondiamo anche alle domande, quindi ogni tanto venite a trovarci in live. Però quest'oggi non tergiversiamo perché abbiamo tante cose da dire in quanto la situazione è drammatica, estremamente pericolosa, molto preoccupante, ma non voglio fare allarmismo. Oggi vi racconto cosa secondo me sta succedendo e cosa auspico succeda. E ci sono veramente tante cose da dire perché i giorni passati sono stati belli densi, in quanto sì, il 25 settembre si va al voto e si va al voto male, molto male, con una delle peggiori leggi elettorali di sempre, oltretutto riadattata al taglio dei parlamentari. Non oso pensare al casino che potrebbe succedere con il rimescolamento dei collegi elettorali. Ragazzi, potrebbe veramente essere un casino immane. Grazie ovviamente al referendum sul taglio dei parlamentari, che è stato così utile a peggiorare una situazione già discretamente drammatica. Andiamo al voto dopo che coloro i quali negli anni scorsi hanno portato la dipendenza dell'Italia dal gas russo al 42%, dopo l'annessione, anzi l'invasione della Crimea, facendo crescere, e parlo ovviamente dei governi dei peggiori, ok, da Berlusconi a Conte e via dicendo, quelli che hanno fatto dipendere per il 42% l'Italia dal gas russo, hanno fatto cadere quelli che hanno tagliato quella dipendenza al 10%. Bene. Quelli delle primule, quelli di Arcuri, quelli del disastro dell'inizio della campagna vaccinale, hanno fatto cadere quelli che hanno gestito la campagna vaccinale in modo assolutamente adeguato, anzi portando l'Italia ad essere uno dei paesi con la più alta copertura vaccinale e con una grande efficacia nella diffusione dei vaccini. Bene. Si va al voto durante una crisi energetica, una crisi economica e inflattiva, durante una crisi bellica, come non se ne vedeva in Europa da 75 anni, con una crisi pandemica, perché in autunno comunque ci sarà una risorgenza dei contagi e con l'autunno e il freddo potrebbe esserci anche un aumento di terapie intensive e morti, speriamo ovviamente di no, ma insomma un'altra ondata di Covid ci sarà, che potrebbe essere gestita meglio grazie alla campagna vaccinale ben gestita del governo Draghi, vabbè, lasciamo perdere. Mi sembra che sia anche una crisi esistenziale tipo questa, ok? Andiamo al voto con tutte le democrazie liberali europee in crisi, UK, Germania, Francia, adesso Italia. Andiamo al voto con il presidente Mattusa Biden, che c'ha il Covid, e Miss Marvel, vicepresidente che aspetta di prendere il suo posto, quindi wow che bello. Manca solo un nuovo documentario su Gianluca Vacchi e per ora non si vede all'orizzonte. Potrebbe piovere, qualcuno dirà. Sì, beh, potrebbe piovere, ma sarebbe la migliore delle notizie visto sto caldo di merda. Ma non è questo il peggio, perché la cosa peggiore è convincersi che nulla possa essere fatto. Proprio ora, proprio adesso, in questa contingenza storica, molto può essere fatto. Vedete, la situazione politica italiana che vediamo e disprezziamo è il risultato del disimpegno, il disimpegno politico, il disimpegno sociale, lo stancarsi della partecipazione e via dicendo. E quel disimpegno, ci piaccia o meno, è responsabilità nostra. Dare per scontata la democrazia come se fosse una cosa data ha portato al populismo. E mentre noi ci convincevamo che la democrazia non dovesse più essere difesa dalla nostra partecipazione di cittadini al dibattito, all'agone politico, i populisti ci hanno messo 20 anni circa, ma sono arrivati e hanno praticamente governato negli ultimi 10 anni e gli effetti li vediamo adesso. Dimenticare la partecipazione politica, democratica, ha portato all'incompetenza, perché partecipare democraticamente significa richiedere, informarsi ovviamente, e richiedere ai propri governanti, di essere competenti, di rispondere cum grano salis alle richieste. Darsi all'indifferenza, un po' per il benessere, un po' per la stanchezza, un po' per il caldo, ha portato all'omogeneizzazione dei partiti. Questa frase secondo cui, ma sono tutti uguali perché noi siamo stati indifferenti come cittadini, come popolazione, è colpa nostra. Perché vedete, io sono ancora piuttosto convinto che i governanti siano il riflesso dei governati e non il contrario. E se alla situazione attuale tu vuoi rispondere con la disillusione, non puoi stupirti che poi a governare ci siano degli illusionisti di scarso talento, perché sarà il risultato del tuo disimpegno. E allora oggi io vorrei fare questo discorso qua, perché sono molto preoccupato, e alla preoccupazione, invece che rispondere con il è meglio che io mi nasconda in un buco fresco e al sicuro, mi piacerebbe rispondere con una rinnovata partecipazione democratica. E non è una cosa facile, ma ascoltate fino in fondo. Prima di fare questo però voglio ricordarvi due cose. La prima è che abbiamo un'altra settimana di programmazione. Praticamente a questo punto la faremo tutta su YouTube, perché mi sembra che, insomma, essendo ignorati da Twitch, non ci resta che ignorare Twitch, quindi insomma avrete tutte quante le live della prossima settimana su YouTube, a meno che non arrivi qualche segnale dal sito Viola per fare un po' una conciliazione. E la settimana prossima chiudiamo quindi la stagione con due anche spettacoli dal vivo. Il 27 sono a Cesena, il Chiostro di San Francesco, per Le Vite di Spinoza, che è uno spettacolo su eresia e liberazione, e poi lo stesso monologo si terrà a Padova il 29 luglio al teatro, anzi l'anfiteatro del Venda, che è un posto bellissimo, non vedo l'ora. E lì a Padova sarà anche una conclusione di stagione, quindi spettacolo e poi due chiacchiere all'aperto, al fresco. Insomma, sarà una bella occasione. Sul sito dailycogito.com, sezione eventi, e tutti i link per prenotare, prendere i biglietti e partecipare. Se avete domande, insomma, c'è la mia mail rick@dailycogito.com, scrivetemi senza indugio. E poi voglio anche ringraziare lo sponsor di quest'oggi, perché qui non si va avanti con baracche e burattini respirando solo l'aria, serve anche Iskei. E quindi grazie a NordVPN. NordVPN ormai partner storico di Daily Cogito, ci permette di mandare avanti questa trasmissione anche portandovi un servizio molto importante, ovvero quello di una delle migliori VPN al mondo. Che cos'è una VPN? Beh, è una sorta di tunnel crittografato per inserire i propri dati e renderli indisponibili ai malintenzionati che vorrebbero accaparrarseli, soprattutto quando si utilizzano connessioni non protette, per esempio all'università, l'hotspot, il freccia rossa e via dicendo, e magari si utilizzano anche dati sensibili, quello dell'home banking, transazioni e via dicendo. Avere un layer di sicurezza in più è un'ottima cosa, perché la VPN va a mascherare i dati in entrata e in uscita. Oltre a tutto questo, la VPN ti permette di geolocalizzare il tuo indirizzo IP, quindi se c'è un contenuto web che non è disponibile nel tuo paese, beh, grazie alla VPN puoi accedere a un internet veramente globale, e quindi senza doverti spostare da uno stato all'altro accedere ai contenuti che non sono disponibili in Italia o dove ti trovi, geolocalizzando l'indirizzo IP. Con NordVPN hai anche i servizi Threat Protection, che ti permettono di avere un anti-malware e anti-spyware a costo zero, perché in fin dei conti chi è abbonato a NordVPN grazie al nostro sconto paga tutto questo 2 caffè al mese, che è veramente una cazzata. Quindi date un'occhiata in descrizione oppure scrivete comando NordVPN in chat per accedere ai vantaggi esclusivi. Grazie NordVPN, grazie a chi sceglierà di utilizzarlo, è un ottimo modo per sostenere la trasmissione, ma un ottimo modo anche abbonarvi, quindi abbonatevi. E adesso torniamo veramente a noi. Nei giorni scorsi sono stato raggiunto letteralmente da decine e decine di messaggi sconfortati, molti provenienti da persone giovani che mi dicevano cose sconfortate e sconfortanti. E vorrei dare alcune risposte a questi messaggi. Poi vi dico cosa spero succeda, ma voglio partire da queste risposte perché vedo grande confusione. Confusione che ha a che fare con il disimpegno. Ora, Andrea su Instagram mi scrive: è forse giunto il momento di abbandonare l'Italia? Ecco, qui un ragionamento importante. Vattene dall'Italia se hai un progetto che ti porta all'estero. Andarsene da un paese non è mai bene farlo per paura di quel paese, ovviamente a meno che non ci sia una guerra in corso, una carestia, sì, cioè nel senso a meno di emigrazione forzata perché c'è rischio di vita, però un paese come l'Italia non è bene abbandonarlo perché hai paura di quel paese. Perché quando tu vai via per paura, le paure te le porti un po' ovunque. E io non ho ancora conosciuto nessuno che se ne sia andato via dall'Italia senza un progetto, ma per paura, che poi non sia tornato dicendo è uguale dappertutto, ok? Poi l'Italia ha i suoi casini, certo. Se tu hai un progetto che ti porta all'estero, ben venga, vai, sono un chimico meccanico, che esistono i chimici meccanici, cazzo ne so, devo andare in Canada perché il Canada c'ha l'azienda, e allora vai, vai, devo andare in UK perché c'è quella scuola, cioè, ma ci mancherebbe. Però il discorso di andarsene dall'Italia perché ho paura dell'Italia, in primo luogo di solito le persone che fanno questo discorso poi non se ne vanno veramente, è solo un modo per deprimersi ulteriormente. Due, se te ne vai con quella motivazione è difficile che tu trovi la tua strada, non si fanno mai quelle scelte per paura, quindi questo è il mio consiglio. Poi c'è Manuel che mi ha scritto: come si fa ad avere speranza? Ovviamente abbiamo speranza, ministro, ma non è quella speranza di cui parla. Come si fa ad avere speranza? La mia risposta è che non devi avere speranza. La speranza è l'oppio dei vigliacchetti. Non è la speranza. Con la speranza si lascia fare ai peggiori. Non abbiate speranza. Ma non nel senso siate disperati. Nel senso che prima della speranza deve arrivare l'idea, la creatività, la determinazione, il dare una direzione. Abbiamo fatto ieri la live su Viktor Frankl e lì è importante capire che in realtà dare un senso a quello che fai non ha a che fare con la speranza. Ha a che fare con ciò che decidi di essere, ciò che vuoi fare. Non basarti sulla speranza. La speranza, sperare che qualcosa capiti, sperare che qualcosa arrivi, è ciò che ha portato a questa situazione qua. Lascia perdere la speranza. Annalisa mi ha scritto: ma che cosa posso fare? Questa è la domanda delle domande, perché io non ti conosco, io non so quali siano i tuoi talenti, le tue possibilità, non so quali siano i tuoi desideri, sogni. Quello che so è che dobbiamo fare tutti del nostro meglio con i mezzi che abbiamo a disposizione, credendo in quei mezzi, credendo di poter fare qualcosa, perché siamo arrivati qua perché non ci crediamo più. Sto morendo, mi è entrato qualcosa in gola. Parlate con uno che il giorno prima della crisi di governo, insieme a questa brutta persona che dirige tutto questo ambaradan, ha aperto un'azienda. Ora, non è che martedì apro un'azienda sapendo anche le difficoltà e giovedì la porto a Cipro. Cioè, non è così. La mia scelta, la nostra scelta, è un impegno che non voglio sospendere, perché c'è sempre un motivo per non prendere impegni, soprattutto in momenti di crisi, in momenti di difficoltà, c'è sempre qualcosa che può andare storto, qualcosa che ci delude, qualcosa che ci fa paura. Non è il motivo per non fare scelte. Bisogna sconfiggere la sensazione che tutto sia sempre in sospeso. Siamo in questa situazione perché abbiamo vissuto in sospeso per troppo tempo. E parlo soprattutto alle persone giovani. Smettete di sentirvi in sospeso, perché questo produce la stasi che poi macera e diventa muffa e distrugge tutto. Ci sarà sempre qualcosa che ci fa dire forse è meglio aspettare, ma questa mentalità è ciò che ha prodotto la classe dirigente più pavida e immobilista della storia, non solo italiana. Non si può sempre attendere il tempo propizio, lo si deve creare, soprattutto in un momento come questo, e non si può sempre aspettare che qualcuno lo crei per noi. Con Draghi è successo proprio quello. Arriva Draghi dal di fuori del lagone politico, è il messia che produce le condizioni propizie. e guardate il risultato. Che macello! Io credo sia importante comprendere, visto che ho cominciato questa live con quella semicitazione da Kennedy, ok? Non chiederti cosa può fare l'Italia per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per l'Italia. Ovviamente è una provocazione, non è che bisogna fare il sacrificio, non è sacrificarsi. Io detesto l'idea di sacrificarmi. Il punto è che devo rendermi conto che io posso fare sempre qualcosa. E quando molte persone se ne rendono conto, allora forse accade qualcosa. E non può non venirmi in mente la citazione che ho fatto anche ieri sera durante la monografica su Frankl, quando scrive: si impone qui un rovesciamento di tutta la problematica del senso ultimo della vita. Dobbiamo apprendere e insegnarlo ai disperati, che in verità non importa affatto che cosa possiamo attenderci noi dalla vita, ma importa in definitiva solo ciò che la vita attende da noi. Questa frase è fondamentale. La realtà si attende qualcosa da noi, e se noi aspettiamo i momenti propizi, aspettiamo che qualcuno ci tolga le castagne dal fuoco, rimarremo in attesa, perché siamo noi quelli responsabili, sempre, soprattutto in democrazia, di quello che accade. Ovviamente questo non significa accettare acriticamente le condizioni casuali che capitano di mondo, non significa adattarsi. Lo sapete quanto io sia contrario all'idea che bisogna adattarsi a tutto, no? Devo anche produrre e modificare le condizioni. Bisogna portare il proprio contributo per far sì che le condizioni migliorino. Ma aspettando non migliorano, peggiorano, perché l'inerzia ci porta al disfacimento, e ora siamo al disfacimento, e non c'è mai stato un momento storico più urgente. E a me dispiace, da un certo punto di vista, che persone di 16, 17, 18 anni si trovino di fronte a questa urgenza, e capisco la sensazione di essere soverchiati, schiacciati, la capisco, mi sento così anch'io. Ma se da questa sensazione traiamo l'idea che in realtà bisogna attendere, bisogna aspettare, beh, signore e signori, stiamo freschi. C'è una guerra di aggressione a una democrazia europea, e l'aggressore, ovvero la Russia di Vladimir Putin, non dà segno di volersi fermare al Donbass. È già stato detto da Lavrov, è già stato detto da Medvedev, non si fermeranno lì. Hanno un piano di lungo termine, non è una roba che dici riconquistiamo questo piccolo pezzettino e poi tranquilli torniamo a commerciare. No, la scelta che hanno fatto è una scelta dirimente, c'è un prima e c'è un dopo, e noi dobbiamo renderci conto che la realtà è cambiata, e c'è un aggressore, c'è un aggredito, e quell'aggredito non è soltanto l'Ucraina, è il sistema di vita di cui noi beneficiamo. È dichiaratamente un conflitto che vuole approfittare della nostra debolezza culturale e istituzionale, e Putin lo ha detto a varie riprese. Sta approfittando della cosa secondo cui l'Europa è indebolita, i leader cadranno e via dicendo. Ma noi dobbiamo fare i conti con questa cosa qua, ragazzi. Se poi uno crede che il modello putiniano sia migliore, tanti auguri, ma col cazzo che io lo accetto. Col cazzo che io resto lì ad aspettare un altro Draghi. Io voglio lottare con i miei mezzi, che sono quelli attualmente della filosofia, della nostra visibilità, per dire, no, non lo accetto, perché questo sistema, secondo me, è migliore di quello. Non aspetto nessuno. Da qui al 25 settembre ne sentiremo di tutti i colori. Avremo quella che credo potrà essere la campagna elettorale più terrificante di sempre. Da un certo punto di vista siamo fortunati che si svolga in agosto-settembre, perché almeno molte persone non saranno coinvolte perché preferiscono andare in vacanza. Disimpegno, Dall'altra parte però è un grave problema, perché non solo l'assenteismo, il disimpegno e l'astensionismo potrebbe essere dilagante, ma questo potrebbe dare vita a un'ulteriore polarizzazione, perché chi parteciperà a questa campagna sarà il più polarizzato e i moderati potrebbero restarne completamente fuori, quindi non è esattamente una buona cosa. Però insomma, diciamo, ne sentiremo di tutti i colori, e se abbiamo intenzione di rispondere alla disinformazione sistematica che avverrà, come è avvenuta nelle elezioni americane 2016, come è avvenuta durante la campagna elettorale in Francia per le presidenziali, saremo bombardati su tutti i social perché c'è un interesse esterno, russo, e non solo, a disinformare, quindi saremo bombardati da disinformazione, se abbiamo l'intenzione di rispondere a quella disinformazione sistematica e programmatica con meme e superiorità morale del tipo questi sono scemi e io invece sono quello che ha capito, stiamo freschi. Sarà il peggior risultato possibile. Anche la superiorità morale intellettuale è un modo per disimpegnarsi. Siamo sullo stesso terreno di battaglia politica. Punto. Non c'è superiorità su nessuno finché i risultati non vengono fuori dalle urne. Ci affacciamo a una crisi energetica che proprio non vorrei veder gestita da dei cialtroni. Non voglio che la crisi del gas venga gestita da cialtroni. Draghi era riuscito a prendere una tragedia economica, la dipendenza dell'Italia dal gas russo per il 40%, e grazie a sforzi diplomatici enormi, grazie a impegni politici prima assolutamente non pensabili, ha abbassato quella dipendenza al 10%. Ora, uno può anche essere filo russo, filo americano, filo birmano, che cazzo ne so, ma la diversificazione energetica dell'Italia è una cosa da sovranismo. Cioè, vorrei dirvi che questa cosa di Draghi è una cosa che alle destre sovraniste dovrebbe andare molto bene, perché significa che l'Italia dipende meno dall'estero. Poi evidentemente c'è un sacco di gente che è filo putiniana stupidamente, che pensa che aver abbassato quella dipendenza significa aver indebolito l'Italia. Stronzate. Certo, come ci si può aspettare da persone che parteggiano per il regime autocratico russo ragionamenti? Evidentemente sono io che ho aspettative troppo alte, però ricordiamocela questa cosa qua. Io non voglio vedere questa cosa smantellata da dei cialtroni, perché forse è stata la conquista più importante degli ultimi 12 mesi del governo Draghi, abbassare quella dipendenza energetica. Abbassare quella dipendenza e poi dare via ai rigassificatori e diversificare le fonti energetiche. Ecco, in qualunque altro contesto, in qualunque altro momento storico, avrei detto evviva, non vedo l'ora che vada sul governo Meloni, perché così l'Italia sarà di fronte alla cialtronaggine, perché questi non riusciranno a fare un cazzo. Salvini, ma avete visto Conte in due governi cosa ha fatto? Il macello del cashback, il macello del 110, il macello dei bonussetti di qua di là. Ma di cosa stiamo? Sono dei cialtroni che non sanno che pesci pigliare. In qualunque altro contesto avrei detto, ma ben venga, così ci accorgiamo di quanto sono dei cialtroni. Cazzo, non adesso, c'è veramente tantissimo in ballo. E poi a questo aggiungi il fatto che l'UE è tutta in crisi, non solo per l'istituzione in sé per sé, ma perché Boris Johnson è caduto e UK è un attimo in affanno, tanto per usare un eufemismo. In Francia Macron è immobilizzato perché lui è presidente, però c'è un parlamento ostile, quindi non riuscirà a fare nulla in questo mandato presidenziale. C'è la Germania che sta parlando di razionamenti energetici, Scholz è in crisi nera, politicamente è un paese veramente, veramente messo in una situazione preoccupante. C'hai la Spagna, che c'ha i suoi cazzi, anche lì insomma crisi nera con Sanchez che non sa che pesci pigliare. Insomma, l'Europa non è esattamente in un momento di grande serenità. Ecco, se proprio ora, proprio di fronte a questo scenario, a cui avrei potuto aggiungere un sacco di altre cose, cioè sono le prime e più gravi che mi sono venute in mente, se proprio ora, qui, adesso, decidiamo che non ne vale la pena, non credo ci sarà nazione molto sicura in cui trasferirsi. Questo è il punto importante. Non voglio esagerare, non voglio essere catastrofista, ma se non soccorriamo con la nostra partecipazione democratica, la nostra capacità di informarci, diffondere informazione, non c'è un luogo sicuro in cui andare, perché veramente l'effetto domino potrebbe essere devastante. Quindi il disimpegno non è manco desiderabile se uno vuole andarsene da questo paese. Se hai 18-20 anni, cosa ti demoralizzi a fare adesso? Cioè, lo so che ci siamo abituati per il benessere a dire oh mio Dio, vedo tutto nero, generazione doomer, ogni cosa crolla, oh l'ambiente, il pianeta brucia e tutto quanto, io sono piccolo, che cosa posso fare? Ma ti sei convinto di una stronzata, perché perché hai ascoltato persone che ti hanno detto che i macro problemi sono quelli importanti. E invece no, è la tua partecipazione ad essere importante, è il tuo coraggio di informarti, la tua capacità di selezionare le informazioni, di discutere, di scambiare idee. Quello è il problema che ti compete, di cui i macro problemi o le macro soluzioni sono eventualmente effetti emergenti dei comportamenti dei singoli. Quindi cosa ti demoralizzi a fare? Capisco perché succede, ma non sarà forse la scusa buona per defilarti? Non sarà la scusa buona per dire se va tutto storto non sarà mia responsabilità? Brutte notizie, risposta sbagliata, sarà tua responsabilità, così come mia responsabilità e di tutti noi. È responsabilità di chi si disimpegna. E attenzione, partecipare non vuol mica dire soltanto votare, poi ci arriviamo. Non è che partecipo con il voto. Partecipo alla democrazia in tantissimi modi. Non stiamo facendolo. Come pensate che i cialtroni abbiano preso possesso di questo paese? Mica per caso. Perché da un lato tanti sono disimpegnati. E chi è che si è impegnato? I cialtroni. Se le persone dotate di un minimo di coscienza critica, un minimo di cultura, si disimpegnano, perché tanto, chi è che salva sto paese? Perché tanto, il suffragio universale ha fallito. Perché tanto ormai, ma che cazzo, ti credo che i cialtroni prendono possesso del paese. Quindi, fatta tutta questa tiritera, questa filippica, cosa auspico accada? Cosa che desidero che possa accadere? Non solo, no? Non perché sembra la speranza. Sembra la speranza, no? Cosa voglio fare per contribuire affinché ciò che auspico si avveri? Perché questo è il punto essenziale. Cosa vorrei accadesse, ma anche cosa posso fare affinché tutto ciò si avveri? Ecco allora che io adesso farò una serie di appelli. Questa serie di appelli mi piacerebbe che fosse diffusa, ve lo dico, senza minima remora. Diffondetela. Su YouTube c'è il mezzo clip, potete usare le clip quando il video sarà in differita, quindi domani, potrete usare le clip per clippare e diffondere. Fatelo. Ok? Fatelo. Primo, un appello a quelle che vengono chiamate le forze liberali, cioè quelle che dovrebbero essere più vicine alla mia sensibilità politica. Calenda e Renzi, non siamo in uno spogliatoio. Smettiamo di misurarci il pisello. Per favore. Per favore, perché io credo che Calenda e Renzi, ma in realtà Azione e Italia Viva, siano i due possibili nuclei attualmente attivi in Parlamento e nel Paese che possano traghettare un po' di quelle forze liberali che adesso hanno una bella opportunità, perché guardate Forza Italia, Lega, 5 Stelle, si stanno sfaldando. Abbiamo visto Forza Italia, Brunetta, Gelmini, anche Carfagna forse, dai 5 Stelle, i governisti, Giorgetti e Lega, quindi i governisti della Lega, quindi Giorgetti e altri, e dai 5 Stelle tutta la parte di Di Maio che si è già staccata, però anche altri ministri sono lì per lì e stanno cercando di abbandonare e pensare cosa accadrebbe. Mi verrebbe da dire se non ora quando, se non fosse uno slogan già fagocitato da un'altra parte politica, però se non ora quando costituire un polo liberale che prenda anche gli orfani di Più Europa, gli orfani dei radicali, gli orfani di tanti movimenti liberali che nel corso degli ultimi decenni sono sfaldati per questioni di ego, l'ego dei liberali, che ha disintegrato ogni possibilità di trovare compromessi, di trovarsi in un luogo, di dare l'opportunità a chi ha degli ideali come i miei, di dire, secondo me qui il mio voto non è completamente buttato nel cesso. Draghi può non essere un'occasione sprecata e ha lasciato una traccia da seguire. L'ha lasciata, l'abbiamo vista, ce l'abbiamo tutti in mente. Adesso farò anche un po' un elenco di quelle che secondo me sono le tracce da seguire di quello che ha fatto Draghi. E allora smettiamola di fare i liberali finti. I liberali finti sono di due generi. Uno sono i fascistelli, che si chiamano liberali, ma in realtà sono fascistelli, e quelli neanche li prendo in considerazione. Gli altri sono i liberali che però usano la parola liberale soltanto per dire sono molto più figo degli altri. Sono quelli che dicono di sì soltanto a ciò che corrisponde al 100% in ogni virgola a quello che loro pensano. Che è un atteggiamento un po' fascistello se ci pensate, però insomma non voglio entrare in questi dettagli. Cazzo, liberali, ma dobbiamo capire per una volta che per governare un paese, per avere un sistema politico, per avere un'accoglienza democratica, bisogna arrivare a dei compromessi. Bisogna avere l'elasticità di comprendere che per andare in una direzione insieme bisogna mettersi d'accordo. E quindi io proprio a Calenda e Renzi lo dico. Basta misurarci l'ego. Ce l'abbiamo tutti corto tanto. Ce l'abbiamo tutti corto. Di fronte alla situazione siamo tutti impotenti, se presi da soli. Ma se li mettiamo insieme, i nostri piccoli ego, viene fuori una dimensione ragguardevole, secondo me. Non so dare percentuali, però mi sembra che ci sia un elettorato piuttosto ben nutrito. Ne parlava anche Michele Boldrin questa mattina sul Foglio. Lui dice 7-8 milioni di elettori. Io non credo che sia una cifra così campata per aria. A naso credo che sia possibile, però bisogna fare una decisione, prendere una decisione. Vogliamo prenderla a cazzo. Ecco, smettiamola di fare i liberali finti e proviamo a sviluppare i compromessi adeguati. Quindi fare un programma di priorità basato sulla situazione attuale e a cascata sulle necessità di questo paese. Perché incredibilmente siamo in una di quelle situazioni storiche in cui la situazione contingente attuale ha a che fare come impatto anche su ciò che poi potrebbe avvenire sul medio periodo. Quindi sostegno all'Ucraina, un sostegno lungo all'Ucraina, perché di nuovo quello che sta facendo Putin non è una roba che si esaurisce in qualche mese, è una roba che durerà ed è una decisione sul lungo periodo, una decisione da cui lui sa che non si torna più indietro, fino a che una delle parti non ha capitolato, veramente capitolato, e non sto parlando dell'Ucraina, sto parlando di noi. Quindi, prima di tutto, sostegno all'Ucraina. Gestione energetica. C'è veramente una traccia da seguire nel modo con cui Draghi ha sviluppato il suo percorso. E allora anche qua c'è una questione energetica sul breve periodo, a che fare con la gestione del gas, diversificazione, e poi sul medio periodo, che ovviamente ha a che fare col nucleare, che so perfettamente non potrà essere una questione da campagna elettorale. Però mi piacerebbe molto vedere un richiamo, anche basandosi sulla tassonomia europea, sui programmi eventualmente legati ai partiti di riferimento. E poi, ovviamente, la gestione dell'inverno pandemico, perché andrà gestita questa situazione qua, perché quest'inverno noi avremo una nuova ondata Covid e va gestita nel migliore dei modi, quindi con, per esempio, la gestione delle nuove campagne vaccinali, e non ci si può trovare al 1 ottobre e accorgersi e dire «Ah, abbiamo pensato alla campagna elettorale, adesso i vaccini, eh no, cazzo, bisogna cominciare a farlo subito». Già cominciare a mettere in piedi un serio sistema programmatico per questa cosa qua. E poi a cascata, ovviamente, mi piacerebbe vedere tutte misure su liberalizzazioni, concorrenza, lavoro, digitalizzazione, insomma tutte cose che in realtà questo paese ha bisogno di trovare da molto molto tempo. Però che questo è il mio appello ai liberali, ma non è finito. C'è un appello alle forze di centro-sinistra. Per favore. E lo dico ai moderati di centrosinistra, mettete da parte le compagini filo-putiniane, che sono filo-putiniane in modo collaterale perché hanno ereditato quell'anti-atlantismo degli anni 60-70 che ora si traduce nel fatto che tutto ciò che è anche solo di rimando all'America fa schifo, ma è palesemente un autismo politico che fa dei danni devastanti. Dovrete disfarvi di quella compagine lì. Certo, purtroppo non ho grandi speranze riguardo, perché Letta ha già detto no a Renzi, e vabbè, lo posso capire perché lì insomma non corre buon sangue. No a Renzi, sì però Articolo 1 e Sinistra Italiana, che sono proprio delle compagini che tengono in sé dei filo putiniani di sinistra che mi fanno vomitare bellamente. Quindi purtroppo io Letta ormai ce lo siamo giocato, il Letta che ha governato qualche anno fa, che sembrava un piccolo barlume liberale di sinistra, in realtà ce lo siamo giocato, il suo trauma renziano lo ha completamente squinternato e quindi non nutro particolari speranze. Però secondo me all'interno del PD ci sono comunque delle forze che possono accorgersi di quanto sia suicida questo tipo di atteggiamento. L'atteggiamento di ascoltare quelli che ancora parlano di equidistanza, né con la NATO né con Putin. Basta! Basta, l'equidistanza è un suicidio in questo momento storico. L'ho già detto, lo ripeterò mille volte. Chi vi dice equidistanza fa il gioco di Putin. Fa il gioco di Putin tutto il giorno, più o meno consapevolmente, ma fa il gioco di Putin l'equidistanza. Bisogna prendere una decisione. Allora abbiate il coraggio di dire no, io sto con la Russia. E allora va bene, ok. Ma non fatemi il giochetto del dire io equidistanza, ma comunque simpatizzo per l'Ucraina. Un paio di coglioni, ok? E il PD dovrebbe accorgersene, qualcuno faccia qualcosa. Se non difendiamo la democrazia euroatlantica in virtù di piccole masturbazioni sociali, anche la questione dei diritti sociali farà 100 passi indietro, perché l'equidistanza porterà a indebolire il nostro apparato democratico, che è quello su cui si fondano anche le lotte legate ai diritti sociali. Quindi pure quelli più a sinistra del PD dovrebbero rendersi conto che equidistanza è come prendere un martello rovente e tirarselo sui coglioni. E trova l'equidistanza immartellate sui coglioni. Però, nonostante questo appello, io ho poche speranze sul fatto che il PD riesca a rinsavire. Spero che alcuni, vedendo queste stronzate di Letta, questo appoggio a filo putiniani dell'ultima ora, qualcuno nel PD dica, ma sai che forse non è più il caso. La mia speranza. Terzo, faccio un appello al giornalismo serio. È pochissimo in Italia, pochissimo, è scarsissimo. Però spero che almeno quelle piccole isole felici rimangano delle isole felici. La campagna elettorale sarà un bagno di sangue. Sarà un bagno di sangue e l'informazione deve tornare ad essere un filtro. Non uno spauracchio urlato a destra e manca, un baluardo in difesa della comprensione e non dello scannarsi vicendevole. Se l'informazione si farà contagiare, anche la buona informazione si farà contagiare dalla propaganda, allora siamo perduti. Questo ovviamente non ha a che fare solo con i giornalisti, ha anche a che fare con i lettori, con chi diffonde sui social le notizie, con chi le discute. Per favore, cerchiamo di mantenere la calma e non lasciamoci andare al panico. Quarto, un appello ai miei colleghi, a chi ha una visibilità internet, che fa informazione in un certo qual modo. Usiamo il potere che abbiamo per diffondere buona informazione e strumenti critici. Che non significa siamo tutti dalla stessa parte, significa che siamo dall'una o dall'altra parte, che non me ne frega un cazzo a questo punto. Almeno usiamo la testa e le parole in modo corretto, non attaccando, scannando, giocando sulle piccole cose che ci portano a maggior visibilità. Cerchiamo di essere all'altezza del ruolo che abbiamo, soprattutto nei confronti di persone molto giovani. Sarà allettante a un certo punto cavalcare i trend e buttare napalm sul fuoco. Non facciamolo. Lo dico in primis a me stesso. Tratteniamoci da questa tentazione. Dedichiamoci al confronto, alla verifica delle informazioni. E abbiamo fiducia nel pubblico. Diamo al pubblico strumenti e non pappa pronta. Possono pensare i nostri followers, questa bruttissima parola. E a tutti voi, l'ultimo appello è a tutti voi che ascoltate, quelli che sono iscritti a questo canale o quelli che incontrano casualmente questo video, che l'abbiate amato o odiato, non me ne frega, che siete d'accordo o meno con me, non me ne frega. Una serie di appelli. Mantenete la calma, manteniamo la calma nei prossimi 2 mesi. Non lasciamoci prendere dal panico che vende di più, ma ci imbruttisce, ci impedisce di capire quello che sta succedendo. Manteniamo la calma, usiamo la testa, usiamo la voce e il potere di diffondere buoni argomenti usando la testa. Argomentiamo quello che pensiamo. Non lasciamoci andare al ludibrio dell'urlo del megafono. Argomentiamo. Torniamo ad avere passione per lo scambio, per il confronto. Scambiamo idee anche con chi non la pensa come noi. Non usiamo la scusa del tempo che manca, della sfiducia nella situazione, delle vacanze per disimpegnarci. Il disimpegno è la malattia di questo paese. Pensare che tutto sia sempre sospeso, tutto sia sempre lì, in qualche modo etereo. No, è etereo, ma ha un impatto. Perché ci disimpegniamo e l'impatto dei disimpegnati è sempre terribile. Non perdete troppo tempo incazzate. Certo, va bene l'intrattenimento, va bene divertirci, ma di nuovo, usate questo mezzo straordinario per capirne qualcosa di più, per discutere un po' di più, per impegnarvi, per partecipare. Informiamoci, impegniamoci, miglioriamoci in questi 2 mesi. Dalla pandemia si diceva avremo fuori migliori. No, perché? Perché siamo ancora fottutamente disimpegnati. I disimpegnati non migliorano, vanno in putrescenza. E così smettiamola di creare alibi per il disimpegno. E qui voglio anche fare un esempio concreto. In questi giorni è odiosa l'ondata di persone che dicono «Ah, bisogna rifondare, fare per fermare il declino». Io ci ho creduto, io ho votato. E lo sapete, cioè nel senso, poi l'amicizia con Michele, ne abbiamo parlato tante volte. Però quel capitolo è chiuso e mi sembra che alcuni usino quella roba lì come usano Draghi. Ci vuole fare per fermare il declino. Questa nostalgia per tempi vissuti recentemente, ma basta. Ogni volta in cui qualcosa di questo genere accade, ah, se ci fosse fare per fermare. Ma che cazzo stai facendo tu? Aspettare per fermare il declino. Basta. Impegniamoci con le cose che ci sono. Io ho cercato di farlo, dicendo a 2 forze che non mi stanno proprio simpaticissime, per tanti motivi, Azione e Italia Viva, di fare un passo tutti indietro e fare qualcosa. È quello il materiale che abbiamo a disposizione. Guardiamo a cosa c'è a disposizione e prendiamo una direzione. Tutti gli elettori e i futuri eletti. Fare per fermare il declino. Non c'è più. Basta usare la nostalgia come scusa per disimpegnarsi, per lamentarsi. Ah, se ci fosse. Quando c'era lui. Ma no, basta. Ok, boh. Io sono preoccupato. Molto. Ma non sono disperato. E soprattutto non sono disimpegnato. Certo, c'è l'estate, c'è un casino. Ma io cercherò di usare gli strumenti che ho per portare un contributo. E cercheremo di farlo con i mezzi che abbiamo. Fatelo anche voi, riconoscete i mezzi che avete. E impegnatevi. 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 Non aspettatevi qualcosa dalla situazione. Date voi qualcosa alla situazione. E accrescete la vostra stima grazie al contributo che porterete. Il nostro tempo è una sfida. L'Italia di oggi è una sfida. E come tale porta con sé un compito. Metterci ciò che di meglio possiamo dare. La domanda è, saremo all'altezza? Sarò all'altezza? Sarai all'altezza? Piangere nel disimpegno sarà non essere all'altezza. E questo era tutto quello che lungamente volevo dire. E spero che il ragionamento sia utile a chi ha ascoltato, che siate d'accordo o meno, però mi piacerebbe vedere non una campagna elettorale da noi subita, ma una campagna partecipata. 2 mesi in cui decidiamo, tanti di noi, non tutti, ma molti di noi decidono di metterci il proprio. Mi sono rotto il cazzo di subire. Mi sono rotto il cazzo di aspettare. Draghi non c'è più. Fare per fermare non c'è più. Tu ci sei. Che cazzo aspettiamo? E basta. E spero quindi di aver dato un piccolo contributo. Saranno altri contributi, perché di nuovo, insomma, cerco di dire poi quello che faccio. E spero che tutto vada per il meglio nella preoccupazione. Voi condividete, diffondete e non dimenticate che non è tutto noio. Noio, ciò che pensate.